SN Passioni, I Grandi Miti, Animati Nipponici, Backstage, Speciale Approfondimento, Come Vennero Doppiate, Le Serie Nipponiche, Oggi Mito, Degli Anni d'Oro dell'Animazione, In TV Parte numero 8. In questa rubrica analizziamo gli anime giapponesi, dagli anni 70 ad oggi, considerati non più prodotti per bambini, ma oggetto di arte, collezionismo e passione. E non solo. Buona parte del successo riscosso da molti titoli di successo dipende da tutto il lavoro svolto dietro le quinte per localizzare i prodotti, rendendoli irresistibili con iconiche sigle e voci dei personaggi indimenticabili. Il nostro compito è anche quello di comprendere, analizzare e fare luce sui meccanismi che hanno influenzato la versione italiana di tante opere nipponiche giunte in Italia, spesso oggetto di modifiche e cambiamenti radicali rispetto all'originale. E chiaramente portarvi dove nessuno mai prima, nel backstage, a cura del Ryan Creation Cove. Quante volte vi siete trovati tra appassionati e non a discutere sul timbro di una voce, magari chiedendovi come suonasse nell'edizione originale, o forse vi siete chiesti in che modo le reti televisive selezionino gli anime destinati alla programmazione, o quali siano i passaggi necessari affinché una serie nata in Giappone arrivi fino al pubblico italiano, dopo essere stata adattata e trasmessa sui nostri canali. Fase 8. Varie e variabili. Dell'adattamento di anime in Italia. Come scritto nella fase precedente, una volta completate tutte le fasi di produzione e preparazione, la serie è pronta per la trasmissione. Prima di raggiungere gli schermi, vengono spesso pianificate attività promozionali legate al licensing e merchandising del prodotto. Una volta in onda, la serie può essere trasmessa più volte, secondo quanto stabilito nel contratto originale e fino alla data di scadenza dello stesso. Questo consente di massimizzare la visibilità del prodotto e di raggiungere un pubblico sempre più vasto nel corso del tempo. Solo noi sì. Diciamo che, durante la messa in onda, la serie può essere soggetta a eventuali modifiche video o audio, anche in base alla reazione del pubblico, che solitamente è rappresentato da genitori, associazioni di genitori e altre entità interessate. Queste modifiche possono essere apportate anche in passaggi successivi, in video, al fine di migliorare l'esperienza complessiva dello spettacolo e soddisfare al meglio le esigenze del pubblico. Con questo ottavo appuntamento si chiude un nuovo reportage approfondimento della nostra rubrica. Prima di salutarci, ecco la dichiarazione che Nicola Bartolini Carrassi, uno dei nomi più rappresentativi del doppiaggio anni 90, ha scritto a proposito di come avveniva il doppiaggio nella Golden Age della TV per ragazzi, la mitica Bim Bum Bam Generation, nel reportage da cui è tratto il nostro speciale, contenuto nel numero del trentennale di Cartoni e TV Cult. Lui ed altre maestranze come Chip Barcellini, al tempo Cristina Robustelli ed Elisabetta Spinelli sono stati i nostri complici per la realizzazione di questo speciale. Avendo ricoperto per tanti anni vari ruoli, prima come doppiatore, adattatore dei dialoghi e direttore del doppiaggio, poi come buyer presso i mercati internazionali, sceneggiatore e coproduttore, ho potuto constatare l'intero processo lavorativo a cui è sottoposto un anime sin dalla sua pre-produzione. Una serie di pratiche messe in opera in contesti e momenti diversi, capaci di influire profondamente sul risultato finale, ovvero l'ultimissimo passaggio. L'edizione localizzata messa in onda, ad esempio, nel nostro paese. Concentrandoci sugli anni 90 e sulle edizioni italiane di quel tempo analogico, ricordiamo in primis che i copioni a quel tempo erano consegnati dai distributori giapponesi in lingua inglese. Quindi un primo cambiamento avveniva, contrariamente a come dovrebbe essere normalmente, in fase di traduzione, prima in Giappone e poi, in un secondo momento, quando si passava alla traduzione in italiano. Infatti allora nei network commerciali e presso le aziende dell'indotto non era prevista la traduzione direttamente dai copioni giapponesi, Nel caso di prodotti destinati a un determinato pubblico, come gli anime, se parliamo di RAI e network commerciali, l'adattamento era subordinato all'ottimizzazione e alla supervisione, ai sensi della legge sulla fascia protetta destinata ai minori, di una serie. Varie azioni e interventi sui dialoghi, sulla trama generale, sui riferimenti derivanti, sul senso della storia, sino ad arrivare a processi di tagli, audio e video. Come già anticipato, quest'ultima lista di procedure spesso era, ed è affidata, a più persone, divise tra area dialoghi, storia, e area videotecnica, che si concentra su eliminazione, rimontaggio o variazione di immagini. Le operazioni erano svolte da figure professionali che lavoravano indipendentemente, rendendo così il prodotto giudicabile, nel complesso, solo una volta in onda. Nicola Bartolini Carrassi.